Allora, nato dall'evoluzione ma diventato sentinella del cammino del mondo, l'uomo che è capace di immaginare l'ideale, appunto, non ha scusa per dispensarsi dal rimediare a ciò che deplora. L'uomo non è naturalmente umano. Cioè, da queste considerazioni mi pare deriva un'idea che è essenziale quando si dibatte sull'uomo. È essenziale per ogni dibattito di una prospettiva umanistica. Sostenere la grandezza e la dignità dell'uomo e lottare per realizzarla non vuol dire condividere l'idea che egli sarebbe naturalmente buono. Idea che, sapete, ha avuto un grande peso nella modernità. La pedagogia moderna si è basata e si basa in buona parte su quest'idea fasulla. L'uomo certamente è capace di bontà, ma questo richiede continuamente una trascendenza. Non voler essere buoni, come si dice, no? Comporta sempre un superamento della natura. È assolutamente da rifiutare l'idea che si vuol trarre da Rousseau, tra l'altro non è neanche così Rousseau, ma appunto, sai, che l'uomo nasce buono e la società lo deprava. L'ideale del buon selvaggio che ha nutrito di un ottimismo ingenuo tutta una corrente moderna progressista, appunto. Questa tesi ingenua distorce in molti la lettura che essi fanno del principio fondamentale della dichiarazione dei diritti dell'uomo, che suona così: tutti gli uomini per diritto nascono liberi e uguali. Evidentemente non è vero, no? Mi pare che voglia dire che l'uguaglianza è dell'ordine del diritto, va riconosciuta, non è dell'ordine dei fatti. Mi spiego? E questo vale anche per il termine che nasciamo liberi. L'uomo è nel diritto di diventare libero. Niente vi si può opporre, anzi tutto lo deve favorire. Nessuno ha il diritto di rendere l'uomo schiavo, ok? In questo nasce come uomo libero, ma egli deve divenire ciò che il suo statuto gli permette di essere. E tutti noi dobbiamo costruire le condizioni perché ciascuno cerchi di liberarsi, di diventare un po' libero. Perché la libertà non è un fatto naturale, così come l'umanità. L'una e l'altra sono da conquistare. Allora c'è un rischio che hanno sfruttato tutte le posizioni paternalistiche, no? Siccome l'uomo non è libero, va guidato. No. Pensateli in termini molto concreti, sta roba qui, perché potrei fare tutti i discorsi sull'educazione, sui rapporti familiari, su come stiamo educando, lo capite che appunto li tengo generali perché si possono leggere diversi fenomeni e per non poi perderci in analisi che sarebbero interessanti ma ci portano via, no? Cioè il rischio nel dire che l'uomo deve diventare umano è di ritornare a posizioni paternalistiche o clericali, nel senso appunto di questo rapporto gerarchico col senso della vita, no? Cioè quelle concezioni per le quali l'uomo da solo non potrebbe essere che debole e cattivo e dunque per essere veramente umano deve sottomettersi a autorità esterne a lui, che solo sono capaci di dire cos'è il suo bene, di guidarlo verso il bene. E se è il caso di imporlo. si condividerà o non si condividerà, però l'analisi di alcuni grandi storici del cattolicesimo moderno, mi riferisco a Delumeau, nei suoi molteplici libri, ripeto, si può anche rielaborare la sua lettura, renderla più complessa, però complessivamente mi pare che sia accettabile, mi pare sia stata accettata l'idea che la pastorale religiosa del cattolicesimo moderno ha lavorato tantissimo sulla logica della paura, ciò che Nietzsche poi ha denunciato in termini violenti, no? Denunciando questo sistema della paura, paura dell'aldilà, del giudizio finale e quindi del tener vivi alcuni valori con questa paura. Ripeto, si può discutere tutte queste robe qui, però mi pare innegabile che molta gente ha vissuto poi così le cose, che quando si sono accorti che si poteva anche non andare in chiesa o lasciar perdere quello che dice la chiesa, che alcune cose dette non erano vere, che erano dette in una maniera per tenerci sotto, e mi pare che sia un fenomeno largamente sperimentato come causa dell'allontanamento della chiesa di un sacco di gente, no? Allora questo è un cammino di cresta, no? Che bisogna percorrere. Certo, l'uomo non è ancora né libero né umano, ma questo non giustifica i poteri che pretenderebbero di mascherare questa immaturità costringendolo a obbedire a qualcuno, appunto. Il cammino di umanizzazione dell'uomo è esso stesso direttamente affidato alla responsabilità degli uomini che costruiscono insieme la loro storia attraverso gli sbagli e i conflitti nei quali li conduce la loro inumanità. E questa responsabilità, in virtù del quale l'uomo è libero nell'umanizzarsi, è possibile grazie anche a quell'altro fatto che caratterizza in partenza la natura dell'uomo, la coscienza, la ragione, virgolette, il buon senso, la cosa meglio distribuita nel mondo, diceva Descartes. Ma che l'uomo deve imparare a volere, a educare, a esercitare, a utilizzare bene, appunto. E questo è uno dei grandi compiti dell'uomo. E che anche la nostra morale ecclesiale dovrebbe valorizzare. Non soltanto essere preoccupati di dire quali sono i valori e le leggi che le traducono, ma bisogna creare le coscienze. Discorsi che abbiamo fatto tante volte. Il vero problema dell'immoralità, virgolette, odierna, non è tanto che non ci sono leggi, ma che non ci sono coscienze. E allora se voi pensate al discorso, perché in realtà noi viviamo in una società, anche in una chiesa per alcuni versi, ma soprattutto in una società piena di conformismi, piena di regole, piena. E semmai è la coscienza che è smarrita, che non sa più cosa scegliere, non è più capace di valutare. Si può far tutto. Ma perché è meglio far questo rispetto a quello? Questo non lo sappiamo più dire, no? Siamo poco formati. Beh, evidentemente c'è un rapporto tra lo scambio sociale, il costume, la coscienza smarrita. Però è vero che noi tante volte sbagliamo obiettivo, soprattutto nella Chiesa, secondo me. Bisogna avere più fiducia nell'uomo, bisogna formarlo di più, bisogna responsabilizzarlo di più, no? Per una religione che è spirituale, che è libertà, che è figliolanza, no? Se voi pensate a come alcuni grandi cristiani hanno lavorato su questi temi della coscienza, del primato del discernimento, della scelta, dell'organizzazione della capacità di discernere attraverso una virtù che è la virtù dominante, che è la prudenza, che è l'educazione dell'intelligenza pratica, del saper fare l'uomo, appunto. Sto ripetendo il discorso tomista, appunto, ma in quel sistema questo discorso comunque veniva fatto con grande serietà. Noi con tutti gli elementi della psicologia che abbiamo, e in un'epoca di primato del soggetto, nelle nostre comunità mi pare che sul soggetto abbiamo pochissimo lavoro che facciamo, pochissimo, mi pare, Quindi è alla ragione, e a una ragione che cerca di capire, quindi che cerca il senso, appunto, e che lavora attraverso il dialogo, lo scambio, il dibattito. Anche in questo senso la cultura democratica, che certo mette in discussione le società con i valori già fatti, autorevolmente stabiliti, però dovrebbe essere una società che favorisce al massimo il confronto, il dialogo, il dibattito, quindi la crescita di coscienza, no? È alla ragione, è una ragione dialogale che è affidata alla costruzione dell'umanità. È ovvio che questa ragione non sovrasta né gli affetti, né gli eventi e la storia, ma attraverso di essa anche gli affetti e le costruzioni storiche interferiscono in questo cammino a tentoni che noi facciamo verso la salvezza dell'uomo. E d'altra parte, questo cammino verso la salvezza dell'uomo si caratterizza per questa continua tensione verso una più grande umanità. Espressione che ha due significati, anch'essa: il volersi più umani, cioè che ciascuno di noi cerchi di raggiungere la sua umanità singolare, e secondo, tendere all'accordo di tutti gli uomini, di tutti i popoli, riuniti un giorno in una sola umanità globale. Orizzonte che fa sì che la mia ricerca dell'uomo, che io posso diventare, la viva insieme a questa vocazione, a essere radunatore di uomini là dove io mi trovo. In questo senso la solidarietà, o la politica sarebbe meglio dire, se non fosse così beceramente compromessa nei nostri dibattiti, anche ecclesiali, furbeschi, che non vogliono che si parli di politica. Se qualcuno parla di politica, un prete comunista, non va bene, fuori, compromettela. E poi invece si fa una politica più furba, più sotterranea, di andare dietro a qualche potentato, no? Di avere delle sovvenzioni in continuità per le proprie opere, per le proprie cose. Vabbè. Comunque sia, sottraendola a questi discorsi, mi pare che queste due dimensioni di questa tensione verso un più di umanità, che ha indissociabilmente questa dimensione singolare personale e questa dimensione della socialità, e vedete anche gli aspetti più conclamati, più sostenuti, sono quelli di chi, a partire dalla Chiesa, poi va nella società a far riconoscere i diritti della Chiesa, no? Mantenendo questa struttura religiosa della testimonianza come una cosa a parte. Non di chi, a partire dall'essere cristiano, appare come evidentemente dedito alla causa di tutti. Cioè, vedete come gli atteggiamenti pastorali di fondo coerentizzano poi tutte le scelte, no? Allora, constatare questa spaccatura che c'è tra noi, che c'è in noi, tra umano e disumano, lungi dallo squalificare la prospettiva umanistica, permette di coglierla nella sua forza, appunto, no? Se si parla bene dell'uomo, continua a parlare bene dell'uomo, non sanno chi è l'uomo, no? E l'affermazione cristiana mi pare che sia illuminante in questa prospettiva, dove il fondo della questione è che l'avventura umana è in tensione tra due poli, quello di strapparsi all'inumanità e tendere a un'umanità compiuta, cioè veramente umana. In teologia sono i due poli del peccato e della salvezza. Ci viene detto, c'è peccato, il primo aspetto del peccato è l'idolatria, appunto. La forma radicale del peccato, il contrario della fede, è l'idolatria. Quando l'uomo, cioè, si costruisce il proprio Dio. Quando pone se stesso come un assoluto. E non accetta di dipendere da una fonte situata oltre se stesso. E quindi questo livello primo del peccato, della nozione di peccato, denuncia la trappola più segreta dell'uomo, quello di voler bastare a se stesso. E questo avviene quando io non riconosco che sono legato agli altri, all'altro. Il peccato non è anzitutto trasgressione di una legge, e tantomeno il senso di colpa. Ma è questa pretesa di vivere per se stessi, senza l'altro. E allora l'altra manifestazione del peccato è il ripiegamento del desiderio, il suo pervertirsi, il suo rifiutarsi a trascendere, no? O a trascendersi. Si rifiuta in questa maniera ciò che fondamentalmente ci umanizza, cioè la relazione aperta. Non dominatrice né possessiva dell'altro. Per di più, poi, questi rifiuti, questo ripiegare il desiderio su se stesso e questi processi idolatrici, di cui appunto abbiamo tutti un'esperienza mitologica, oggi siamo in mezzo ai miti o agli idoli, no? Però non li leggiamo più così, capito? Come diceva Nietzsche, tanto l'uomo moderno è talmente scemo che ammicca, schiaccia l'occhio, la vogliuzza, tanto che male, cioè io prendo questo perché mi serve, poi questo perché mi serve. Non vede più neanche gli idoli, capito? La questione della fede non è una battaglia sul modo di essere uomini, sul modo di costruire le città, no? Fede è andare in qualche santuario, salvare l'anima, no? E poi invece se gli idoli ti aiutano, ti sostengono e funzionano bene, si appoggiano anche quelli, capito? Tanto sono cose diverse. Dice quello che la teologia chiamava il peccato del mondo, che è come che tutti questi rifiuti di disumanità diventano delle slavine, no? Che ti avvolgono, ti trascinano. Sono incrostazioni, stili di vita, abitudini, forme collettive che viziano le istituzioni, i rapporti sociali, la comunicazione. So, avrete anche voi la percezione che moltissima nostra comunicazione è irrespirabile, proprio è irrespirabile. La fede la si perde a forza di sentir gente in cui non credi, a cui non credi una parola, appunto, che si vede subito, si sente subito, che è menzogna, che è presa in giro, che è per arrivare da qualche parte. Tutto questo genera dei modi di vivere, dei costumi, delle rappresentazioni della vita, dell'uomo, del mondo, percepiti come pseudovalori, e si resta inghiottiti e spesso consenzienti, appunto.